Allora, 10:54 quasi, minuti primi, torniamo in diretta. Pensavamo di fare un approfondimento dal Cairo, invece non ci è in questo momento possibile, quindi cambiamo drasticamente argomento, anche se sempre di repressione si parla, però torniamo un po' a fare della memoria. Raccontiamo un'inchiesta di queste ultime settimane, un'inchiesta che è uscita sulle pagine di Liberazione, che trovate su diversi blog in rete. E, insomma, un'inchiesta importante perché potrebbe aprire anche delle riflessioni su cose a noi più vicine, come la tortura subita, insomma, anche nelle caserme ultimamente, da chi ci ha lasciato la vita all'interno di alcune celle di caserme. Insomma, parliamo di tortura, parliamo di una tortura di qualche anno fa, parliamo delle torture subite quasi tutte completamente sui corpi dei componenti prigionieri delle Brigate Rosse o di altre organizzazioni armate, insomma, e parliamo di un lasso di tempo abbastanza ristretto che va, diciamo, dal 79 all'82, l'82 quello che possiamo, diciamo, definire l'anno cileno, l'anno argentino delle prigioni italiane, dove un po' di tutto è successo all'interno di alcune caserme e alcuni commissariati, quindi precedentemente all'arrivo in prigione dei prigionieri. Allora, questa è un'inchiesta che nasce dopo l'uscita di un libro. Il libro è di Nicola Rau, uscito dalla Sperlin Kampfer, non so mai dire questo nome, ed è, si chiama Colpo al cuore, dai pentiti ai metodi speciali, come lo Stato uccise le BR, una storia mai raccontata. E insomma, è un libro che si divide in due parti. La prima, di cui non parleremo anche perché è ricca di cose non vere, è una, diciamo, una lunga intervista al più famoso dei pentiti delle Brigate Rosse, che è Savast. E poi c'è tutta una seconda parte che ci interessa approfondire e che poi è stata approfondita in questa inchiesta che ha mandato avanti Liberazione sulla tortura e su un personaggio chiave di questi anni cileni, che di cui ovviamente non si fa il nome, non viene fatto il nome nell'articolo, quindi useremo il nome che lui stesso ha scelto per raccontarci, cioè il professor De Tormentis. Insomma, si è scelto un nome che è tutto un programma. Ed era ai tempi un funzionario dell'UCIGOS, questo ci racconta questo libro, a capo di una speciale squadretta addetta a vere e proprie sevizie, a vere e proprie torture, insomma, da manuale, in particolare alla tecnica negli ultimi mesi e anni risalita, diciamo, alle cronache del waterboarding, il soffocamento fatto con acqua e sale. E insomma, adesso di lui un po' parliamo. Allora, eccoci qua, siamo al telefono con Paolo Persichetti, firmatario, diciamo, di tutti gli articoli, diciamo, di questa inchiesta di cui parlavamo, uscita sulle pagine di Liberazione. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, guarda, io ho fatto a malapena un piccolo preambolo per raccontare un po' cos'è questa storia, però insomma ho appena accennato, chiamandolo per il nome che lui ha scelto, a quest'uomo che è il professor De Tormentis. Magari, ecco, il ritrattino ce lo puoi fare tu, che mi alleggerisci di un peso.
Il ritratto di un macellaio, bisognerebbe dire, insomma. No, si è scelto un nome, come dire, abbastanza noto, perché De Tormentis appartiene ad un nome ripreso da un trattato medievale sulla tortura, anzi, un trattato che cerca in qualche modo di, scritto da un giurista anonimo, la data esatta, c'è discussione tra gli studiosi sulla data esatta, comunque dovrebbe risalire intorno alla fine del 1200, inizi del 1300, e dove la scuola bolognese di giurisprudenza tentava in qualche modo di codificare l'uso delle torture, quindi, se vogliamo, paradossalmente è un testo, tra virgolette, garantista, nel senso che cerca di stabilire quando, come e perché si deve utilizzare la tortura. E questo signore, questo che oggi è un ex funzionario, insomma, è andato dell'UCIGOS, è andato in pensione con la carica di questore, fa l'avvocato nell'Alforo di Napoli, ha scelto, evidentemente si è costruito una cultura e un sapere, no? Anche storico su queste metodologie, ha scelto questo nome De Tormentis. Che dire del personaggio? Beh, questo libro di Rau è importante perché fino ad oggi, diciamo, stiamo parlando di un tabù, uno dei tabù della Repubblica, uno dei tabù della Repubblica italiana, uno dei tabù più grandi, e c'era un solo libro, quello edito da sensibile, dalla collana Sensibili alle foglie, Le torture affiorate, la collana è quella di Progetto Memoria, e che riportava, un libro che ricostruisce insomma con una accurata documentazione le denunce, quelle affiorate, perché ecco, la specificità del fenomeno è proprio questa, è che in realtà è rimasta nel sommerso, nel libro mancano molte testimonianze per svariate ragioni, per l'atteggiamento dei militanti che hanno subito le torture, ideologico, quindi facevano, come creava ostacoli diciamo al fatto di denunciare questa cosa, anche perché poi c'è una sindrome, da stress post-traumatico, molti tendono ad evitare, a ritornare su quelle vicende, insomma superata la tortura c'è una grossa difficoltà psicologica, rievocarla, far rivivere quei momenti, e per cui e poi anche per l'atteggiamento, per quella cappa di silenzio che venne costruita, cioè ci fu un atteggiamento, e questo è un altro aspetto che va indagato e va spiegato molto bene, e spero anche io di ritornarci con la mia inchiesta in una prossima puntata, l'atteggiamento della magistratura, cioè se noi qui oggi abbiamo un minimo di documentazione seria con delle foto, è grazie ad un unico magistrato, Giovanni Palombarini, che era giudice istruttore a Padova e che appunto faceva parte di uno schieramento, diciamo l'ala più garantista di Magistratura Democratica, che invece in quegli anni si caratterizzava per essere viene il termine in francese, non in italiano, insomma la punta più avanzata diciamo dell'emergenzialismo giudiziario e penale, e il quale portò avanti l'inchiesta sulle torture che venivano condotte a Padova nella caserma della celere di Padova nel febbraio-marzo 82, immediatamente dopo l'arresto, la scoperta della base dove veniva era tenuto insomma sequestrato il generale americano Dozier, che era stato rapito dalle Brigate Rosse, il gruppo all'epoca si erano suddivise, insomma era una fase di crisi profonda, dalle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente. E gli arrestati, e in questo libro appunto parla uno di questi qui, cioè di Savasta, subirono variate torture e dei tormenti, se era il capo di una delle due squadrette, sono emerse, insomma ecco, la cosa importante di questo libro è che c'è una testimonianza che questa volta viene non dai torturati ma dai torturatori. A parlare è Salvatore Genova, ci mette la faccia, lo ha già fatto nel 2007 con alcune interviste sull'indice di Genova, di Matteo Indice sul secolo XIX di Genova, ecco, c'è un legame con i fatti di Genova, del G8 di Genova, perché è il momento in cui è in corso il processo, c'è quel funzionario di polizia che ruppe l'omertà, ruppe il silenzio e denunciò la macelleria messicana, quindi si creò un dibattito, a quel punto Genova, che era stato inquisito invece per queste torture dell'82 e venne salvato, questo è importante perché venne candidato nelle liste del Partito Socialdemocratico come indipendente, il PSD all'epoca era diretto, controllato da Pietro Longo, che risultò essere iscritto alla lista P2. Sono interessanti queste informazioni perché in qualche modo, anche divertenti, smontano anche quel meccanismo della dietrologia che ci ha sempre raccontato la vicenda della lotta armata come un movimento eterodiretto, in qualche modo emanazione dei poteri occulti e via di seguito. Oggi poi scopriamo che i torturatori avevano coperture proprio in quegli ambienti che secondo i dietrologi invece sarebbero stati la Longa Manus, i maestri, marionette dei gruppi armati. Salvatore Genova parla e in qualche modo vuole togliersi questa immagine di torturatore e dice: ma tutti sanno il nome, lo sanno chi era, i gruppi che lo facevano, non sono stato io sono stato in qualche modo un capo espiatorio. E cita due squadrette, in particolare i Vendicatori della Notte e i Cinque
della Ave Maria.
A seconda dell'Ave Maria, che sono titoli di film, in particolare i Quattro dell'Ave Maria, era un noto western del 69, uno spaghetti all'italiana, molto molto western all'italiana, il western spaghetti, insomma molto famoso, e cult movie, e poi invece i Vendicatori della Notte in realtà è un film successivo ai fatti delle torture, ma Savasta stesso, insomma, nei verbali che sono riportati dal libro appunto Le torture affiorate, che dice: questi che mi torturavano dicevano di chiamarsi Vendicatori, quindi probabilmente poi quando è uscito il film si sono aggiunti i Vendicatori della Notte, insomma vabbè, queste sono notazioni così. E agivano queste squadrette agiscono in diverse questure d'Italia tra l'80 tutto l'82. Oh, non è una novità in realtà, cioè il ricorso alla tortura è ciclico, se noi vediamo già
Triaca, molti anni prima.
C'è un salto di qualità, c'è un passaggio molto importante, però volevo dire, lo stesso De Tormentis, che non risparmia dettagli sulla sua come carriera in polizia, si capisce bene che ricorre a queste metodologie già quando è poliziotto in Sicilia contro la mafia, partecipa a arresti importanti, perché tra quelli che insomma partecipano all'inchiesta per l'arresto di Ligio e anche del primo arresto di Rina prima della lunga latitanza. Ed è un poliziotto vecchia maniera che sostanzialmente usa due tecniche, che sono gli infiltrati, insomma, i confidenti e le botte. E le botte ma anche in modo molto scientifico.
Infatti io non le definirei le botte, insomma, nel senso lì c'è una tortura da manuale scientifico.
Esattamente, c'è tutta una procedura, un trattamento che ha un aspetto anche teatrale, se vediamo, lo spiego molto attentamente, cioè bisogna creare un'atmosfera di terrore e dove la persona che subisce questo trattamento capisce di essere, come dire, sotto un dominio assoluto e incontrollato, per dirla, cioè, no, una situazione di illegalità, una parola che torna spesso, in cui gli dicono tu qui sei in una situazione di illegalità, nessuno sa che sei qui, sei rapito, non sei...
Certo, infatti ecco, magari per chi non sa i dettagli di queste cose, ovviamente queste sono torture che venivano effettuate nei giorni di sparizione che ogni persona catturata in quegli anni militante alla lotta armata ha avuto, quindi nel momento dell'arresto fino a quello dell'ingresso in carcere, dove passavano anche una settimana, dove...
C'era un fermo di polizia molto dilatato, che veniva ulteriormente dilatato, perché insomma sono note le sparizioni anche, cioè, per più settimane, anche per mesi, insomma, dei militanti, e questo era dovuto al fatto, ai lunghi trattamenti dovuti alle torture, ma poi anche al tentativo dopo il trattamento di, come dire, ripresentare in pubblico il militante, perché spesso queste cose accadevano, c'erano già i processi in corso, per cui questo era un grosso problema, nel senso che poi il militante appariva in aula, non è che finiva in carcere, stava nel chiuso, e quindi diciamo era più facile attutire le conseguenze, no? Nell'opinione pubblica delle torture, e quindi come dire, si dilatava questo periodo in cui tentavano anche di ricostruire, insomma, interventi per far passare gli ematomi, insomma tutte le tracce, quelle più evidenti, più chiare, più nette. E dicevo prima che in un solo caso c'è stata un'inchiesta che è andata avanti e che ha portato alla condanna, almeno in primo grado, poi dopo insomma non c'è avuto più effetti, in secondo grado è stata ridimensionata, nessuno si è mai fatto un giorno di galera, ma non è questo il punto. Nella vicenda di Lenardo, e appunto dove l'inchiesta venne condotta da questo giudice, che fu l'unico ad andare avanti, tutti gli altri, dai vari Spataro, Sica, Papalia che era il giudice appunto che seguì l'inchiesta, si occupò dell'inchiesta Dozier, e che all'uscita, poco prima dell'uscita di questo libro di Nicola Rao, ha fatto una intervista molto divertente nel quale dice tutto falso, non è vero nulla, siccome si parlava ancora di anticipazioni, quindi il contenuto del libro non era certo, Papalia pensava che probabilmente a rivelare queste cose fosse Savasta. Quando poi è uscito il libro, si è visto che a parlare erano dei funzionari di polizia, Papalia
è sparito,
è stato muto. E non so, devo...
No, ecco, beh, sì, volendo sì, insomma, se hai qualcosa da aggiungere, ovviamente sì,
no, nel senso, dire,
ecco, leggevo caso... che c'è stata anche un'interpellanza parlamentare poi dopo, quindi comunque questa storia dal libro ai poi gli articoli che sono usciti successivamente, che hanno rifocalizzato un po' l'attenzione su questo personaggio che ormai, insomma, tanto anonimo non è, perché gli elementi che poi uscivano dal libro, insomma, non sono così difficili, insomma, lui sostiene di essere un avvocato dell'ordine, iscritto all'ordine di Napoli, tanto che c'è stata anche la pubblicazione, ci sono degli avvocati che si sono mobilitati, hanno scritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli per chiedere il perché un ordine non interviene per cercare di capire quale dei suoi iscritti è questo professor De Tormentis, e in più c'è stata, come leggo, anche un'interrogazione parlamentare presentata da una deputata radicale, quindi insomma potrebbero esserci degli sviluppi almeno sull'identità di questo personaggio.
Gli sviluppi ci saranno, io credo che il nome lo sanno tutti, ovviamente lo sappiamo anche noi, per evidenti ragioni di opportunità, diciamo per il momento non viene fatto esplicitamente, perché secondo me è importante che alla fine si crei quella condizione per cui sia lui stesso a farsi avanti e a raccontarla fino in fondo. Dal punto di vista penale non è quello che ci interessa, e poi i reati gravi sono prescritti, in Italia non c'è reato di tortura, quindi si tratta di violenza privata, si tratta di abuso d'autorità e via di seguito, sono tutte cose largamente prescritte, quindi qui è un problema, come dire, storico innanzitutto, ma non solo storico, perché molti dei torturati sono ancora in carcere.
Ecco, infatti era questo, insomma,
quindi c'è un problema di dire basta, questi devono uscire, perché no?
Io penso che questa sia una delle battaglie principali da fare su questa cosa. Insomma, spesso parliamo di tortura cercando di focalizzare l'attenzione solo sul, insomma, il creare un reato che probabilmente non è stato mai creato in questo paese, proprio per difendere apparati di Stato che la praticavano quotidianamente. Però insomma, ecco, tirar fuori questa storia appunto è importante per capire che non solo serve a capire anche Genova, certo, ma serve, secondo me, la cosa più importante, a cercare di tirar fuori un Di Lenardo o i tanti senza nome che hanno subito quelle torture e che ancora vivono la loro quotidianità reclusi in un carcere da 30 anni dopo quello che hanno subito sui loro corpi.
Il paradosso è che alcuni di loro, se vogliono chiedere la condizionale, devono chiedere anche, devono scrivere anche
le lettere di perdono.
Insomma, quindi c'è un po' un meccanismo veramente di sadismo assoluto. No, dicevo, l'elemento importante è che, ripetevo prima, le torture sono state cicliche. Il nome di questo funzionario appare se prendete le torture affiorate, vedete la denuncia di Buonoconto, è indicato quel nome, già appare nel 75 quando viene torturato Buonoconto. Poi nel 78 c'è la tortura, ci sono le torture a Triaga, ecco, questo è un altro fatto importante. Triaga denuncia Enrico Triaga, il, tra virgolette,
il tipografo del BR,
viene arrestato una settimana dopo che viene ritrovato il corpo di Moro, viene torturato, Triaga denunciò queste torture, subì un processo per calunnia e venne condannato. Ora l'autore delle torture, dei tormenti, si dice no, ma veramente l'ho torturato io, quindi qui già siamo, no? Cioè, un magistrato, penso che di fronte a una notizia del genere dovrebbe d'ufficio riaprire il caso e quantomeno togliere quella condanna a Triaga, no? Che è un assurdo, insomma. Dicevo, la specificità sta nel fatto che questa ciclicità delle torture che periodicamente vengono e che nel libro appunto di progetto Memoria è documentata, nell'82 operano un salto di qualità. Perché? Perché si era già detto, insomma, uscì sui giornali dell'epoca, ci fu una decisione a livello governativo di ricorrere sistematicamente a questa metodologia, quindi ci fu questa squadra speciale coordinata da questo esperto, ma poi ce ne furono altri, c'è un processo emulativo, insomma, e per circa quasi 2 anni tutti gli arrestati venivano sottoposti in prevalenza a questa pratica. Questo è un fatto, come dire, qualitativamente diverso, perché c'è una scelta a livello governativo, cioè proprio di un sistema, e questo non, voglio dire, non ci distingue, non distingue l'Italia dalle dittature dell'Argentina, del Brasile, del Sud America, insomma.
Scusa se ti interrompo, ci fa capire pure che non c'è solo un professor De Tormentis, che magari tutti questi grandi uomini di Stato tanto idolatrati come gli Improta, come, insomma, non credo che ci sia stato solo una squadretta, c'era chi era
non
soprannominato.
Non ci dilungato, ma De Tormentis è un uomo di Improta. Ecco. Poi tra l'altro uno, voglio dire, da un elemento in più, insomma, questo signore ha scritto un articolo su una rivista della massoneria massonica che si chiama Irrazionale, un articolo sull'ordine pubblico, basta andarsela a cercare su internet e troverete il nome, voglio dire, cioè il segreto di Pulcinella. Questo signore è un uomo di Improta, lo dice lui stesso, lo racconta il libro di Rao, e tutto l'organigramma, insomma, dell'epoca. Sarebbe interessante, insomma, sapere, lui fa riferimento a dei segreti di Stato, cioè dice che questa vicenda appartiene al segreto di Stato, quindi se ne deduce che ci siano state proprio documentazione scritta, direttive scritte che sono segretate, in cui si ordinava il ricorso a questa, probabilmente il ricorso a queste metodologie, e ovviamente venivano, come dire, predisposte adeguate coperture, perché, insomma, dato di fatto che questi non sono mai stati perseguiti, hanno perseguito una squadretta, e nel libro, in qualche modo con tono compiaciuto, lo stesso De Tormentis dice, sì, quelli hanno dovuto fare di testa loro, non erano capaci, non erano mica come me, quindi hanno fatto un errore.
E poi sarebbero i torturatori di De Lenardo, no?
Di De Lenardo, sì, perché mm-hmm. De Lenardo ruppero con il waterboarding, con la tortura dell'acqua e sale, non erano molto pratici e gli sfondarono, crearono una compressione interna e gli sfondarono il timpano, e questa cosa divenne un elemento di prova e ci fu il processo.
Vabbè, diciamo che le prove sul corpo di Leonardo abbondavano anche e soprattutto sui suoi genitali, insomma.
Sì, perché poi c'era il ricorso
agli elettrodi,
insomma, le torture elettriche, cioè c'era tutta la panoplia del manuale delle torture del generale Ossares messa in pratica in Algeria, e poi in questo manuale gli stessi generali francesi. Sono stati, come dire, in questa storia delle torture, stati i divulgatori della tortura moderna, costruita in Indocina, sperimentata in Algeria e poi diffusa nella scuola delle Americhe, che è questa scuola di Stato Maggiore dell'esercito americano, nel quale sono stati formati tutti i generali sudamericani che poi appunto hanno dato vita ai vari colpi di Stato militari nel Sud America. L'esercito francese, insomma, questi quadri dell'esercito francese, i teorici della guerra rivoluzionaria, cioè della guerra sporca e via di seguito, i formatori della controguerriglia, andavano lì e insegnavano come si faceva la tortura, hanno fatto consulenze anche in Argentina, in Brasile, insomma in tutte le varie dittature, ed è da lì che viene questo tipo di scuola.
Scuola che non ha risparmiato, questo ci tengo a specificarlo perché spesso sfugge anche il pensarlo, non ha risparmiato certo i corpi delle donne, che anche nel libro Le torture affiorate in più testimonianze raccontano quello che hanno subito. Ovviamente la violenza sul corpo delle donne è sempre un po' più sadica, non è che voglio fare una classifica di tortura, ovviamente non è fatto, però ha sempre marcatamente uno sfondo sessuale, quindi ovviamente c'è stata più accanimento sulla vagina, c'è stato molto accanimento sui capezzoli, che alcune insomma compagne detenute per settimane hanno buttato pus, quindi potete immaginare quello che hanno subito. Insomma, ecco, mi trema la voce nel dare questi dettagli, ma io penso che siano importantissimi e purtroppo necessari. Quindi ecco, volevo, scusa se ti ho reinterrotto un'altra volta, però sottolineare che ci sono anche tante donne che sono state torturate e insomma ci tengo a ricordarlo.
E fai bene, ecco. Va bene.
Ecco, io direi che magari ci ridiremo un appuntamento, nel senso che visto che è una storia fortunatamente in fieri, nel senso che probabilmente ci saranno delle novità, magari questo professor De Tormentis, che se poi volete vedere il suo volto, lui stesso lo racconta lui, sta nelle fotografie accanto alla Renault con il corpo di Aldo Moro, quindi appena ritrovato, quelle accanto a Cossiga appena giunto, insomma in quella folla di giacche e cravatte c'è anche il volto del 44enne torturatore di Stato, quindi anche il fatto che lui sia in quel momento, in quella foto, accanto a loro, fa capire insomma che è un pezzo grosso degli apparati di Stato, era proprio lì accanto al corpo di Aldo Moro 2 minuti dopo il ritrovamento, insomma, quindi questa è un'altra, lo potete trovare il suo volto in rete facilmente, per quello è sempre di più il segreto di Pulcinella, che magari appunto potrà far capire un po' più di cose, potrà portare almeno alla memoria storica qualche altra verità, e magari, ci ritengo ancora a sottolinearlo, questa verità potrà permettere a qualcuno di ritrovare la propria libertà, perché magari è da 30 anni che dopo quelle torture è ancora tra le sbarre, chi chiuso, chi in semilibertà, insomma sono ognuno nella sua condizione comunque di privazione di libertà. Io ti ringrazio Paolo e ci ridiamo magari un appuntamento che ovviamente non ha data e per un approfondimento ulteriore su questa storia, magari cercando anche di chiacchierare con qualcuno che insomma quella storia l'ha vissuta, non stiamo parlando del genere di testimonianze di tortura, non so neanche se saremmo in grado di gestirle. E quindi ecco, ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa fai come vuoi.
No, va bene, ridiamoci appuntamento. Io penso sia importante insomma coinvolgere anche altri, cioè l'autore del libro, penso, ma insomma sono diversi personaggi che in questa vicenda hanno fatto inchiesta, insomma, quindi possono portare molti elementi. E poi credo insomma che questa storia andrà sicuramente avanti, l'interrogazione smuove delle cose, è rivolta al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, qualcosa dovranno dire. D'altronde voglio dire, c'è un funzionario, Salvatore Genova, che parla e racconta quello che fa De Tormentis, quindi sa chi è l'autore del libro, sa chi è, lo sanno tutti chi è, quindi insomma, non dico che è questione di ore, ma è questione di giorni. e speriamo di andare avanti, insomma, perché ripeto, qui va ricostruito l'organigramma dell'epoca, che vedeva un ministro, un presidente del Consiglio, Spadolini, iperatlantista, che vedeva Virginio Rognoni, che è ancora in vita, ministro degli interni. L'organigramma della polizia invece praticamente, a parte uno, tutti i superiori in grado di questo De Tormentis sono morti, e poi appunto, dicevo, cioè, scoperchiare insomma questa pagina, perché riscrivere ridà un senso diverso alle vicende di quegli anni, che poi hanno comunque delle ricadute ancora nell'attualità, perché ogni volta che si parla di estradizioni e via di seguito c'è questa partita che gioca sulla legittimità, no, dell'operato dello Stato italiano, della democrazia italiana, della Costituzione e via di seguito. Cito il caso che ormai ci ha stancato un po' a tutti, Battisti, però ricordiamo come tempo fa, ho fatto anche un intervento in radio sulla vicenda di Codor, che scrisse: sì, vabbè, c'è stato qualche maltrattamento, ma furono casi episodici. E no, e qui non furono casi episodici, semmai ciclici, e poi c'è un salto di qualità specifico con l'intervento del governo, con pianificazione. Ovviamente lì probabilmente c'è una pressione degli Stati Uniti, della CIA, e ricorso alle torture, con cose, cioè a Padova praticamente torturano alcune persone in una chiesa sconsacrata, cioè c'è pure anche lo scenario, cioè questo ritorno quasi medievale, no? Nazareno Mantovani, Volinia, che poi sono quelli che, in particolare quest'ultimo, che portano alla base dove era Dozier, vengono torturati in una chiesa sconsacrata. Qualcosa di un po' di lugubre, un po', no? Sì, sì. Cioè, atmosfere dark, così.
Atmosfere dark, boschetti dove ti portavano bendato e ti facevano le finte esecuzioni, insomma, di atmosfere dark ce ne sono diverse nei libri che hai citato, se ne possono leggere insomma facilmente. C'è anche un altro libro che è introvabile, che era della Feltrinelli, che parlava proprio del racconto delle donne, infatti si chiama Dall'altra parte, è un libro, mi sembra, di Laura Santilli e di Prospero Gallinari, molto introvabile. Purtroppo, in cui appunto velatamente, cioè purtroppo nelle note solamente, sono raccontate molte di quelle esperienze vissute da donne, soprattutto infatti mi ricordo, perché io l'ho letto quel libro, ero quasi una bimba, i racconti delle finte esecuzioni nei boschetti, insomma, e poi di tutto ciò che appunto di strettamente sessuale è legato alla tortura sul corpo di alcune prigioniere, insomma di carta ce n'è tanta che testimonia questo, e anche di carta giudiziaria e di fotografie messe ad atti. E però, insomma, come dicevi tu all'inizio di questa nostra chiacchierata, è il grande tabù, e speriamo di scoperchiare qualcosa, insomma. Quindi ci risentiamo nelle prossime settimane.
Va bene, un saluto.
Un saluto, grazie. Ciao.
Ciao.